E siamo in diretta con il quarticciolo di Roma. Ciao, ci senti?
Vi sento bene, ciao a tutti e tutte.
Ciao, grazie di essere qui con noi oggi. Vabbè, per iniziare questa seconda diretta della mattina ti chiederei un attimo di raccontarci, se ti va, come è andato lo scorso weekend, che c'è stata la mobilitazione per difendere Quarticciolo, che è andata molto bene secondo noi, però vogliamo anche sapere un po' il vostro punto di vista, se vi va di raccontarci.
Allora, la manifestazione dell'1 marzo sì, è andata molto bene, perché è stata molto partecipata. Diciamo che non è scontato costruire un corteo con così tanta gente in un quartiere periferico della città, penso che non succedeva da tanto tempo, e con appunto istanze che riguardano prettamente i bisogni e le richieste degli abitanti di una borgata come quella di Quarticciolo. È un po' un piccolo microcosmo dove comunque si dispiegano diverse problematiche, anche attacchi molto specifici da parte delle amministrazioni e del governo, nel senso che, come tutti sapete, appunto il Quarticciolo è stato investito da questo DL Emergenze, che è un decreto legge che individua 7 aree in tutta Italia dove applicare in qualche modo una legge speciale rispetto, cioè più che speciale, di emergenza, appunto, perché vengono individuate come aree fragili, con problemi appunto di dispersione scolastica, disagio giovanile, così riporta la legge, è connessa anche un tipo di intervento di carattere securitario rispetto a quello che loro chiamano illegalità, e mettono insomma tutto sullo stesso piano, da quello che può essere il commercio di stupefacenti alle occupazioni abitative. Diciamo che l'1 marzo abbiamo espresso un po' appunto le nostre remore sulla DL Caivano, e l'abbiamo fatto anche raccontando invece quello che sono sia le esperienze sociali e i progetti sociali che ci sono all'interno del quartiere, che si sono sviluppati in questi anni, ma soprattutto costruendo un percorso nel quartiere, e anche ed è stata un'occasione anche per costruire un percorso in città un po' inedito, dove appunto abbiamo chiesto a tutti e tutte non solo la solidarietà per il fatto che in contemporanea insomma a questo decreto viene messa in discussione l'occupazione dell'ex questura, quindi solidarietà nel senso di difendere questa esperienza. Abbiamo costruito un percorso dove provavamo a a condividere quelli che sono stati i passaggi per arrivare al corteo del 1 marzo, perché come abbiamo detto diverse volte non era facile costruire un corteo di questo tipo, e costruire soprattutto un'opposizione ad un governo a partire da un piccolo quartiere della periferia di Roma, e quindi abbiamo condiviso tutti i passaggi insomma anche con il resto della città, e questo diciamo percorso anche ha dato dei risultati, nel senso che la manifestazione dell'1 è stata molto partecipata, e lo dicevo anche in altre occasioni, insomma in questi giorni in cui abbiamo proprio raccontato il corteo dell'uno come ci ha stupito, ma allo stesso tempo ci ha stupito piacevolmente, come c'è stato proprio un non so se voi avete avuto questa sensazione, proprio un rispetto anche da da parte di tutti e tutti quelli che venivano fuori il quartiere delle stanze del quartiere, anche di non sovredeterminare un po' gli abitanti che stavano partecipando al corteo, lasciando tantissimo spazio proprio agli interventi delle realtà del quartiere, ma anche insomma agli abitanti stessi. Pure lì la sensazione che abbiamo avuto parlando con chi ha partecipato al corteo, e che c'era appunto questa sensazione da parte dei partecipanti che può essere una battaglia che possiamo vincere. Non è appunto facilissimo, ma appunto quello che ci è stato restituito è che la partecipazione al corteo del primo marzo è avvenuta perché insomma chi è venuto ha la sensazione che questa battaglia a cui sta partecipando come insieme a Quarticciola e a insomma al quartiere insomma è un percorso che può avere un esito positivo. Noi non pensiamo che appunto da questo punto di vista siamo contenti che c'è stata questa sensazione, ma pensiamo, come abbiamo detto altre volte, che il primo marzo è solo una tappa e dobbiamo ancora fare tanta strada, perché il DL emergenza dura 3 anni e dobbiamo vincere, nel senso che noi vogliamo il cambiamento del quartiere e lo vogliamo come con tutta la comunità del quartiere, e arrivano queste risorse, vogliamo insomma avere voce in capitolo su dove queste risorse debbano andare. Quindi per noi questo può essere l'unica vittoria insomma che possiamo raggiungere, ovviamente difendendo allo stesso tempo insomma le esperienze che abbiamo costruito anche con fatica in questi 10 anni.
Certo, grazie mille per questa restituzione, anche un po' dei ragionamenti e delle sensazioni appunto a seguito di questa partecipatissima mobilitazione, che come dicevi tu appunto ha visto la partecipazione del quartiere e soprattutto il protagonismo di chi effettivamente in prima persona sta attraversando questo processo, diciamo. Ti volevo ancora fare una domanda rispetto invece al momento di confronto, di assemblea che c'è stato sempre durante il weekend e che ha messo a confronto un po' di realtà a livello nazionale su questo tema appunto delle trasformazioni nelle periferie, di quelle che sono la gestione dei fondi da parte del governo, che come dicevi tu il punto è proprio questo, decidere sul proprio territorio dove devono essere stanziati, e poi a proposito anche dei progetti che portate avanti sul territorio, volevo soffermarmi su un piccolo libretto che abbiamo notato appunto avendo partecipato a questi appuntamenti, stampato dalla microstamperia del Quarticciolo, che è appunto uno dei progetti che portate avanti e che riporta un testo delle Black Panther Party, droghe e capitalismo, dai ghetti alle periferie, adesso che hanno inviato più poliziotti la situazione è perfino peggiorata. Lancio questo spunto diciamo perché anche rispetto a quello che è stato il confronto tra le varie realtà, la questione che veniva messa insomma sul piatto e per aprire diciamo il dibattito e questo dato dal quale partire, ossia una domanda diffusa di sicurezza in qualche modo, alla quale diciamo delle opzioni sicuramente contrarie alla nostra portano delle loro risposte, e diciamo anche come dire una necessità di costruirne delle nostre e che provengano appunto direttamente dalle istanze di chi si trova appunto a vivere determinati contesti. Quindi ti chiederei un po' di raccontare anche qual è questo discorso, ragionamento, e quali sono anche degli spunti in prospettiva.
Allora, sì, all'assemblea del giorno prima abbiamo parlato di questo tema, del tema della sicurezza, che poi è connesso un po', per questo abbiamo pubblicato a questo libretto, connessa anche al commercio appunto delle sostanze, però faccio un passo indietro, appunto cercando di inquadrare questo discorso sulla sicurezza. L'abbiamo posto come come tema da discutere all'assemblea del giorno prima, perché ci sembra un discorso che spesso non riusciamo tanto ad aggredire, semplicemente rispetto alla parola, quindi alla proprio la parola sicurezza, dato che appannaggio ed è una parola sventolata dalla destra, e pensiamo insomma di non poterne parlare o nominare proprio questa parola, perché ci ricorda insomma altri tipi di ci ricorda appunto un discorso di ordine pubblico, di presenza maggiore, di militarizzazione, di un discorso anche punitivo sulle persone, sulle periferie, eccetera eccetera. In realtà è un voi che si è indotto, ma non pensiamo che sia così. Sicuramente in questi anni c'è stata una propaganda molto forte, possiamo parlare anche degli ultimi 20 anni da parte della destra rispetto a questo discorso sulla sicurezza, costruendo un nemico interno che secondo noi ha un po' costruito appiattito il conflitto su una linea orizzontale, piuttosto che prendersi insomma con chi fa stare in delle condizioni non troppo agevoli in questo momento in questo paese, questa propaganda ha funzionato nella misura in cui c'è questo tipo di lettura della parola sicurezza, il discorso sulla sicurezza, ma in realtà il bisogno di sicurezza è reale e non è semplicemente indotto. È il tipo di lettura che si è dato, che ha costruito insomma una certa declinazione di sicurezza. Noi appunto abbiamo capito e visto che questo bisogno di sicurezza è assolutamente reale, si è aggravato, se si può dire così, soprattutto dopo la pandemia. Questo bisogno di sicurezza è un bisogno di sicurezza che riguarda il fatto il taglio dei servizi, il taglio del welfare, il taglio anche del reddito di cittadinanza negli ultimi anni richiede appunto oggi una sicurezza di tipo sociale che non c'è più. Proprio se vuoi il contraltare la sicurezza, il discorso sulla precarietà, però spesso e volentieri si parla di sicurezza anche perché poi questa precarietà sociale rende tutto ciò che sta fuori casa, ma anche dentro casa purtroppo, molto violento, molto insicuro, rende le strade insicure, rende tutto molto più difficile. Aumentano i furti, aumentano gli scippi, aumentano le violenze domestiche. E come dicevo prima, appunto, questa violenza non si spiega appunto nei confronti di chi comunque ci ha dato questa condizione, ha reso possibile questa condizione sociale. Ora, un aspetto nel nostro quartiere, ma penso anche in altre zone d'Italia, in altre città, non pensiamo che sia un fenomeno isolato, un aspetto di questa sicurezza è dovuto anche a quella che noi abbiamo chiamato l'epidemia di crack. È una sostanza che si è diffusa a volte appunto dopo il Covid, soprattutto perché è venduta direttamente consumabile, diciamo così, ed è una sostanza che si sta diffondendo tantissimo, e dove dal punto di vista del consumo non c'è neanche un racconto. Se ci pensate, si parla molto della vendita, quindi dello spaccio, e non è mai del consumo di crack, degli effetti, che prima di tutto della quantità, perché diciamo non escono fuori le statistiche su quanto crack si consuma nel nostro paese. E parlando, approfondendo questo discorso anche con delle associazioni che se ne occupano, che fanno riduzione del danno nella nostra città, cioè, i dati sono alti in realtà, le percentuali di persone che consumano crack nella nostra città sono molto alte, penso anche nel resto del paese. Il problema è che appunto il sistema sanitario nazionale non sta prendendo in carico questo problema, e quindi non c'è un servizio, il finanziamento di un servizio che possa impattare riducendo il danno su chi consuma il crack, e oltretutto diciamo che non c'è una vera e propria riduzione del danno, perché non è come altre sostanze. Quindi da questo punto di vista è molto problematico. La risposta appunto dello Stato è quella di, come abbiamo visto e come vedremo sempre di più, è quella di aumentare la presenza delle forze dell'ordine appunto sullo spaccio, nei quartieri. Questo evidentemente non ci sembra, dato che sono dalla mattina alla sera nel nostro quartiere, non ci sembra che stia impattando positivamente, perché non crediamo che si stia andando alla radice del problema, che non sta immediatamente in strada. E dopodiché c'è da considerare il fatto, un po' questo l'abbiamo scritto, abbiamo cercato di approfondire questo aspetto, che se noi consideriamo il commercio degli stupefacenti dal punto di vista proprio come se fosse un'altra merce, vediamo che appunto dopo il Covid, dopo l'epidemia, si è proprio puntato sull'abbassamento del costo della manodopera, fondamentalmente. E questa cosa, se ci pensate, è dovuta anche a l'applicazione di queste leggi, come il decreto Cutro, alcuni provvedimenti sulla sicurezza, che hanno un po' smantellato il sistema dell'accoglienza. Ora, voglio dire, non è che il sistema dell'accoglienza era una cosa positiva, super positiva nel nostro paese, molto contraddittoria, però allo stesso tempo non consentiva insomma questo abbrutimento delle condizioni di vita di chi arriva nel nostro paese. Quindi diciamo che tutte queste cose ci fanno riflettere su quanto poi appunto i provvedimenti dello Stato o sono carenti appunto rispetto a questo problema, oppure addirittura aiutano alcuni processi. E quindi, per tornare sul discorso della sicurezza di cui parlavamo, appunto, non è un discorso semplice, ha vari aspetti e ordini e gradi di complessità. Riportare anche nel nostro quartiere tutto su un discorso super razionale e analitico, come ho provato a fare oggi con voi, non è semplice, ovviamente, perché bisogna anche considerare proprio la paura, magari, no? di uscire di casa, di attraversare le strade, di vivere in una situazione di questo tipo. E quindi c'è anche una richiesta da parte di chi abita la nostra periferia di un intervento immediato, no? È risolutivo. Purtroppo non pensiamo che questo possa avvenire dall'oggi al domani o semplicemente facendo delle operazioni come quelle che propone il governo ad alto impatto. Pensiamo che sia un processo lungo e che passi dalla costruzione di un'autodifesa di una comunità, che non passa anche attraverso l'acquisizione di strumenti collettivi che ci fanno stare lontano dalla strada e costruisca anche delle possibilità diverse da quelle che è l'abbandono, insomma, che hanno portato decenni di abbandono delle periferie. E quindi come proprio anche nella storia delle Black Panthers la conosciamo, abbiamo visto come anche loro, insomma, puntavano molto sulla costruzione di presidi sanitari, educativi. Certo, parliamo di un'epoca e di condizioni anche diverse, e quindi le prendiamo relativamente, insomma, anche le cose che le campagne, quello che facevano, però sono anche fonte di ispirazione proprio sul concetto anche della sia delle di quelle contraddizioni di cui parlavamo, e per questo abbiamo anche stampato il libretto rispetto a l'invasione, diciamo, dei nostri quartieri da parte di alcune sostanze stupefacenti, sia per quanto riguarda la presenza delle forze dell'ordine, infine anche su come riusciamo a costruire quegli strumenti che ci aiutano a sopravvivere e anche a vivere meglio e a costruire, no, un'autodifesa delle comunità che stanno dentro questi quartieri.
Grazie mille davvero per questo approfondimento e anche per la tua chiarezza, insomma, nell'aver esposto la complessità di questo tema. Sicuramente sarà importante continuare a mantenere alta l'attenzione su gli sviluppi che riguardano appunto la situazione a Quarticciolo, quindi avremo modo comunque di tenere aggiornati e aggiornate, e per il momento noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi, ciao a tutti e a tutte. Ciao.
Ciao.